Galleria d'Italia si espande. Oggi si apre un nuovo museo a Napoli e uno aperto in questi giorni a Torino. Aperto con due belle mostre, La fragile meraviglia, un viaggio nella natura che cambia di Paolo Pellegrin, e Dalla guerra alla luna, 1945-1969, le immagini di Publifoto. Colori sgargianti, forme fantasiose, sorprendenti e giocose, la sfilata della collezione Memphis alla Triennale. Maria Cristina Carlini, la forza delle idee, la memoria, la forza, l'arcaico, nelle sue sculture in mostra alle Stelline. E ancora Santa Rita d'Acacia, protettrice delle malmaritate, ispirate agli ex voto le opere di Grazia Gianni a sostegno di Rete Rosa, il centro antiviolenza di Saronno. E infine Berengo Gardin, L'occhio come mestiere, una grande antologica al Maxi di Roma. Bentrovati ai Girasoli con arti visive e beni culturali e con me Tiziana Ricci. Vi ricordo che dopo la diretta ci trovate in podcast con tutte le altre puntate. E cominciamo con i musei nuovi, che sono sempre una bella notizia. Uno ha aperto proprio oggi a Napoli, Gallerie d'Italia Napoli, e un altro ha aperto in questi giorni a Torino, Gallerie d'Italia di Torino. Il museo è in Piazza San Carlo, a Palazzo Turinetti, che era la sede storica di Banca Intesa. Sono 10.000 metri quadrati, 5 piani, di cui 3 ipogei. È un nuovo museo che ospiterà nei suoi ampi e bellissimi spazi la fotografia e la videoarte. Sarà inoltre sede dell'archivio di Publifoto con circa, pensate, ben 7 milioni di scatti realizzati dagli anni 30 agli anni 90. Il museo è stato inaugurato con due interessanti mostre, Dalla guerra alla luna, 1945-1969, a cura di Giovanna Calvenzi e Aldo Grasso. È una selezione di immagini storiche dell'archivio Publifoto che documenta il miracolo economico fino alla più grande conquista dell'uomo moderno, che è appunto lo sbarco sulla Luna. E poi l'altra mostra è La fragile meraviglia, un viaggio nella natura che cambia, e si tratta del reportage fotografico di Paolo Pellegrin dedicato al tema del cambiamento climatico. La mostra in questo caso è curata da Walter Guadagnini, è un lavoro che rappresenta i cambiamenti climatici in Namibia, in Islanda, in Costa Rica, in Italia, in Antartide, e le fotografie sono veramente incantevoli. Il progetto architettonico poi è firmato da un grande, dall'architetto Michele De Lucchi. Lo abbiamo incontrato proprio sulla scalinata che porta nel grande e nuovo museo. Qui siamo davanti a un intervento che ci lascia un po' senza fiato.
Sì, con il sole cocente così.
Allora, c'è questa grande gradinata che lei ha pensato anche come punto di socialità, giusto?
Sì, sì, sì. Beh, i musei non hanno più una funzione puramente conservativa o espositiva, ma hanno una funzione di luogo d'incontro. I musei servono per attirare le persone su argomenti, su temi, su discussioni, anche su cose belle, su cose brutte che capitano a questo nostro mondo. E quindi questo, in particolare questo che è un museo della fotografia e dell'immagine, è proprio lo spazio che deve essere predisposto prima di tutto per il confronto, per il dialogo, e questa scalinata rappresenta proprio questo.
Dopodiché, infatti ci sono questi cuscini, sono bellissimi, cuscini che invitano proprio a fermarsi un attimo,
sì. Adesso sposteremo quelle tende lì qui sopra, così ci sarà anche un po' di ombra e si potrà stare qui.
Ecco, tra l'altro io
perché
quando sono
questo sì. Qui è una piazza, prima era il parcheggio della banca, ma questo qui è una piazza che si aprirà da quella parte via verso via 20 settembre, si aprirà qui dietro sulle spalle verso Piazza San Carlo, si aprirà su via Santa Teresa, quindi sarà una piazza collaterale alla piazza San Carlo.
Un collegamento.
Ed è una piazza di grande ospitalità, perché quello lì sarà un ristorante, e quello lì il caffè storico di San Carlo avrà delle sedie, dei tavolini distribuiti qui sotto questi posti.
Quindi tante funzioni.
Sì.
Senta, io ho detto, dov'è il legno? Eccolo lì, ecco le colonne di legno. Lei non lo abbandona, anche se ho visto che ha guardato anche al metallo e agli specchi.
Qui dentro, sì. Qui dentro il tema qui dentro era proprio rappresentare la presenza e l'assenza delle immagini, rappresentare il senso di un'immagine che rappresenta un momento ma che non lo è, trasferisce su una fotografia un'atmosfera, un'emozione che nella fotografia però è solo rappresentata. Non so. Volevo qualche cosa di assolutamente rarefatto, qualche cosa che non fosse consistente, non fosse materia, ma fosse come l'immagine stessa, eterea.
È per questo che ha pensato agli specchi.
Agli specchi e a questa frantumazione dell'immagine, che poi lo sappiamo, l'immagine di oggi è fatta fondamentalmente da pixel, per cui nell'immagine frantumiamo quella che è la realtà e la ricomponiamo in piccole composizioni formali.
E le colonne?
Le colonne
le ha ricostruite lei da questa parte?
Le sono esattamente le stesse di questa parte, non erano lì storicamente, ma questo cortile qui era totalmente sbilanciato tra un edificio seicentesco e un edificio anni Ottanta, un edificio rappresentativo e un edificio operativo. Avevo bisogno di costruire uno spazio un po' più perimetrato, un po' più precisato nei suoi contorni, perché altrimenti non si capiva dove eravamo, se eravamo in un palazzo storico o in un palazzo operativo. E questo mi ha permesso proprio di costruire questa corte, questo colonnato, questa corte
con legno grande amore.
Con il legno grande amore. Sì. E penso che l'effetto sia molto bello, perché intimizza molto questa piazza.
E allora scendiamo in uno degli spazi espositivi molto grandi, in un'atmosfera soffusa e raccolta, e andiamo a parlare della prima mostra con Giovanna Calvenzi. Dalla guerra alla luna, è un viaggio nella storia d'Italia, del nostro paese, che comincia proprio
nel 1945.
Ma forse prima, perché qui si parla di un'agenzia, la Publifoto, fondata nel 37?
39.
Giovanna Calvenzi.
Buongiorno a tutti.
Accompagnaci.
Allora, la mostra Dalla guerra alla luna, 1945-1969. La mostra si apre con un piccolissimo ricordo di quello che era l'agenzia Publifoto, creata nel 1939 da Vincenzo Carrese a Milano. Dopodiché abbiamo cercato con Aldo Grasso di tenere un registro che in qualche modo ponesse le basi per tutto quello che è successo in Italia nell'immediato dopoguerra e che nel bene e nel male ha prodotto quello che il paese è oggi.
Insomma, la crescita del paese, il boom,
l'entusiasmo della fine della guerra e dell'uscire dal fascismo, la ripresa della vita sociale, c'è un po' tutto. Abbiamo cercato di tenere d'occhio un po' tutti gli eventi positivi e non solo quelli che raccontano appunto questo breve periodo.
Allora ci sono degli eventi importanti sia della costruzione della città che, come dicevi, anche spettacolari, sociali.
Io credo che non è la prima mostra che si fa sull'archivio della Publifoto. In realtà in questo caso noi abbiamo cercato di tenere un registro che privilegiasse certamente l'evento, ma anche la qualità delle immagini. E siamo riusciti, grazie al lavoro delle ragazze che lavorano nell'archivio Publifoto, nell'archivio che oggi non è più Publifoto, che è Intesa San Paolo, siamo riusciti a recuperare delle immagini a colori veramente straordinarie che non erano mai state esposte. Quindi è una mostra dove noi ci siamo preoccupati, almeno io mi sono preoccupata, di non giocare sull'effetto nostalgia, ma di far vedere davvero la qualità del lavoro che i fotografi di Publifoto sapevano fare.
Chi erano questi autori?
Beh, il più noto, il più famoso era certamente Tino Petrelli, poi c'è stato Fedele Toscani che è stato addirittura uno dei, chiamiamoli, soci fondatori dell'agenzia, e poi c'è un elenco lunghissimo. Non sempre è possibile sapere chi sono gli autori delle immagini, anche perché i registri di Pulvifoto indicavano, per esempio, quando c'è stato la tragedia del Vajont, un gruppo di lavoro di una dozzina di fotografi.
Che quindi, fra l'altro, quella foto è bellissima.
Sì, sì, sì. Ma io spero che tutte le foto una per l'altra siano davvero straordinarie. Io caldeggio l'osservazione sulle foto a colori, perché il colore negli anni 50 non veniva pubblicato da nessuno, quindi era già molto importante, era quasi straordinario che ci siano stati degli autori che hanno lavorato sia col negativo che con la diapositiva a colori, in anni in cui non serviva nessuno, lo facevano proprio perché erano appassionati del loro lavoro.
È stato difficile scegliere le foto? Immagino fossero tantissime.
Le foto sono oggettivamente tantissime, ma non è stato difficile, perché vorrei citare le ragazze che lavorano nell'archivio Publifoto, che sono Serena Berno, Maura Dettoni, Silvia Cerri, col coordinamento di Barbara Costa, che hanno fatto un lavoro straordinario. Noi gli abbiamo dato, Aldo Grasso e Dio, abbiamo dato dei temi, degli argomenti, e poi loro ci hanno fatto trovare una selezione di immagini molto ricca, ma ottima. Per cui
questa agenzia è stata la prima, no? Voglio dire, spieghiamo la portata del lavoro che ha fatto.
Allora, Vincenzo Carresi è arrivato a Milano che aveva 17 anni, era nato nel 1910, è arrivato nel 27, voleva fare giornalista. Suo zio, che era il direttore della Domenica del Corriere, lo ha convinto a occuparsi della distribuzione delle fotografie, prima di un'agenzia americana e poi della Keystone. Quindi questa operazione, lui è entrato da subito nel mondo delle immagini. È entrato quando i rotocalchi di fatto stavano appena appena decollando. Lui si è trovato al posto giusto, al momento giusto, perché dopo la guerra sono nati in Italia un sacco di rotocalchi che avevano bisogno di essere illustrati. Anche perché, e questo è un dato che noi non ci ricordiamo mai, nel 1951 un censimento dell'Istat dichiarava che il 12% degli italiani era analfabeta e il 46% degli italiani era semi-analfabeta, il che vuol dire che i periodici illustrati avevano anche quasi una funzione alfabetizzante, cioè guardavi le foto per capire.
Non sapevano leggere, però capivano cos'era successo dal racconto per immagini.
Esattamente, infatti non è un caso che Federico Patellani si inventa i fototesti per la prima edizione di Tempo, no? Addirittura nel 39, prima della fine della guerra, prima dell'inizio anzi della guerra. E quindi il ruolo che un'agenzia fotografica come Publifoto ha avuto in quegli anni è stato fondamentale.
E siamo a Torino, in piazza San Carlo, a Palazzo Turinetti, che era la sede legale storica di Intesa San Paolo ed è diventato Gallerie d'Italia Torino. Vi dicevo che l'apertura di questo nuovo museo è stata inaugurata da due mostre, una quella curata da Giovanna Calvenzi che abbiamo appena sentito, e l'altra mostra è intitolata La fragile meraviglia, un viaggio nella natura che cambia. La mostra è di un grande fotografo, lo conosciamo molto come inviato di guerra, ma in questo caso si è occupato di ambiente, un reportage fotografico dedicato al tema del cambiamento climatico, una mostra curata da Walter Guadagnini Il fotografo ci ha portato queste bellissime immagini dalla Namibia, dall'Islanda, dal Costa Rica, dall'Africa, dall'Italia e mette in luce il rapporto tra l'uomo e il suo ambiente naturale così bello e così fragile. Allora, abbiamo fatto una lunga conversazione con Paolo Pellegrin per conoscere come è nato questo lavoro e appunto per farci raccontare con quale passione, con quale impegno l'ha svolto. Quando è cominciato questo lavoro sui cambiamenti climatici?
Allora, questo lavoro inizia nel 2017. Ero stato a seguire la battaglia per la liberazione di Mosul ed ero esausto di guerre, di cose così. Parlando insomma in quell'occasione con Time, cioè, che è uno dei miei così, riferimenti, cioè, avevamo pensato di fare, gli ho chiesto insomma, di fare una cosa sui ghiacci, insomma, e quindi ci eravamo messi lì insomma, e abbiamo trovato questa missione della NASA che partendo da Ushuaia nel sud dell'Argentina fa questi voli sull'Antartide. Ecco, ed era il 2017, io lì sono rimasto veramente folgorato dalla bellezza, proprio lo stupore insomma, della scala, cioè di queste dimensioni insomma, così talmente più grandi dell'uomo, talmente più grandi di noi che in qualche modo invitavano alla trascendenza. Insomma. E quindi mi sembrava così, di volare sopra uno spazio sacro. Ecco, da lì ho iniziato a ragionare insomma, sul tema insomma, sul quale poi ragioniamo tutti, certo. Insomma, ovviamente cioè, sul cambiamento climatico, sul fatto di quanto le attività umane impattano l'ambiente. E ho fatto un altro po' di cose per conto mio, gli incendi in Australia, eccetera. Ecco. Poi è arrivata l'occasione di questa commissione che mi è stata data cioè, per continuare questo lavoro. Ecco, questa è una commissione importante, anche generosa, insomma, generosa proprio nelle sue ambizioni, insomma, quindi c'era un arco di tempo lungo, cioè, con più paesi, anche con Walter Guadagnini che è il curatore, insomma, abbiamo pensato di lavorare sugli elementi, allora, sui quattro elementi, quindi l'aria, la terra, il fuoco, pensandoli un po' come degli archetipi, cioè e poi cercando anche molto poi di capire come rappresentarli, ad esempio l'aria, come si rappresenta in fotografia.
Col volo degli uccelli.
Ecco, e col volo degli uccelli. Allora sono stato in Danimarca, dove c'è questo fenomeno che si chiama Sort Sol, il sole nero, cioè dove gli storni di rondini sono talmente tanti, cioè milioni,
che
oscurano il sole. Piuttosto che un vulcano in eruzione in Islanda, cioè il vulcano è il fuoco, è la terra, ma è anche una nascita, c'è cioè anche una natività, perché comunque le terre emerse nascono anche dalle eruzioni dei vulcani.
Io ho visto anche una cosa positiva, le fotografie fatte in Costa Rica. Costa Rica dove si è fermata la deforestazione, dove si cerca di invertire un po' la rotta. Tra l'altro quelle foto mi hanno molto affascinato perché secondo me sono un po' caravaggesche, no? Con questo nero dietro e questa luce dei rami, delle foglie in primo piano.
Sì. Ecco, quella è una cosa che io volevo molto fare. Volevo che in questa mostra ci fosse anche
una cosa positiva.
Beh, una cosa positiva, ma anche una foresta primigenia, una foresta non, diciamo, non toccata dall'uomo. In Costa Rica, ma anche in altri, così, in altri luoghi del mondo, ci sono dei lembi di foresta insomma, che sono, diciamo, che non sono stati impattati insomma, dall'attività umana. Ed è anche un modo poi per far rientrare in questo lavoro, in questa mostra dove l'uomo non è presente, anche se poi ovviamente è intrinsecamente presente, un uomo, una persona, che è peraltro un italiano, Dario Sonetti, cioè, ed è stato un incontro bellissimo con questo biologo italiano di Modena che vive in Costa Rica da tantissimi anni e che è riuscito nel tempo a mettere su una riserva naturale di circa 1.000 ettari
con questa diversità.
E infatti lui si definisce un guardiano della foresta, insomma lui il protegge il,
le varie specie.
Le specie, le animali, vegetali. È stato l'ultimo viaggio, insomma l'ultimo passo, insomma, di questo lavoro. Ecco, mi piaceva finire, insomma, con una nota positiva, di speranza, insomma, e dove anche l'uomo, insomma, non è solo, come dire, il agente, insomma, di così negativo, insomma, ma è anche soluzione, è anche positivo.
Senti, i reportage di guerra li hai abbandonati?
No.
Per caso sei stato in Ucraina?
Sì, sono tornato da poche settimane dall'Ucraina, sono stato parecchio, 6 settimane, adesso poi ci tornerò. No, non è che li abbandono, purtroppo questa è una guerra, forse più di altre guerre, diciamo, una guerra che ci riguarda tutti, cioè una guerra in Europa, al centro d'Europa, cioè dove si scontrano non solo due paesi ma anche due sistemi, diciamo, l'Occidente da una parte, la Russia dall'altra, ecco, insomma, con dei rischi potenzialmente enormi, insomma, quindi è una cosa, insomma, che io mi sento da fotografo, cioè, di dover documentare.
Dove sei stato?
Sono stato un po' soprattutto a Kharkiv, ma poi a Odessa, Kiev, Bucha, Borodianka, Irpin, dopo i massacri.
Ti sei fatto un'idea, facciamo bene a aiutare gli ucraini o no?
Ma guarda, io ti dico che stare a Bucha, cioè, e vedere così la sala delle torture, le esecuzioni per strada, cioè, ecco, e poi seguire un po' il dibattito italiano, adesso non faccio nomi ma tanto i nomi si sanno, cioè con tutti i mille distinguo, il fatto la verità, non verità, post verità, cioè no, i cadaveri, io i cadaveri li ho visti, li conosco, cioè, ecco, questo mettere in discussione, dubitare, se quello che per me è, diciamo, poi
stando, tu l'hai visto,
ecco, è indubitabile, ecco, io l'ho trovato così straordinariamente offensivo e inaccettabile. Certo, ci saranno dei grandi giochi geopolitici, ovviamente, ma c'è anche sicuramente un aggressore, c'è un aggredito, e c'è il desiderio di un popolo, di lottare con grande sacrificio per la propria libertà.
Paolo Pellegrini, grande inviato di guerra, che in questo caso si è occupato di ambiente, e la sua mostra La fragile meraviglia, un viaggio nella natura che cambia, insieme all'altra Dalla guerra e la luna, sono le mostre di apertura del nuovo museo inaugurato in questi giorni a Torino, in piazza San Carlo, Gallerie d'Italia a Torino. Adesso torniamo a Milano e andiamo in discoteca. No, non sono impazzita, lo so, questa è una trasmissione di arti visive, ma andiamo in discoteca per via dell'allestimento della mostra Memphis Again. Sì, perché c'è musica, c'è un'atmosfera di quelle scure con le luci, proprio come una discoteca. Anni 80, questa è l'atmosfera. Ettore Sozzas, Michele De Lucchi, Andrea Branzi, Nathalie Dupasquier, atmosfera scura, dicevo, musica anni 80, un'esplosione di colori, di forme, una mostra incantevole secondo me. Sono 200 tra mobili, oggetti vari, librerie, tavoli, tavolini, divani, poltrone, vasi, È la collezione Memphis, realizzata tra il 1981 e l'86. Memphis, con Ettore Sozzas come riferimento, era nata per rinnovare il linguaggio del design e dell'architettura. Ogni designer, per esempio, era libero di creare, di disegnare quello che voleva, senza nessuna restrizione. Così ne è scaturita un'esplosione di fantasia che è in mostra fino al 12 di giugno, aspettando il Salone del Mobile, mi viene da dire, alla Triennale di Milano, al primo piano, nello spazio della curva, ed è come una sfilata proprio, no? In mostra abbiamo incontrato Christoph Radl, che è il curatore di questa bella mostra.
Clubbing degli anni 80, che era parallelo praticamente alla nascita di Memphis, era questa...
Ecco, infatti lei prima ci diceva, non vuole essere un ricordo guardando al passato, ma vuole essere una cosa attuale, no?
Esatto. Perché sono la colonna sonora è chiaramente ispirata alla disco music degli anni 80, però è stata interpretata in un modo molto contemporaneo, è una specie di gioco fra 40 anni fa e oggi e quello che sarà domani.
Senta, avete pensato a questo allestimento? Devo dire che è molto affascinante e divertente, con questa atmosfera nera che fa esaltare tutti questi mobili e oggetti colorati di Memphis, che era un po' la caratteristica, no?
Ma sì, era, per la verità, quando è nata la prima Memphis, in quell'epoca la fotografia del mobile era limbo, bianco, luci che facevano vedere in qualsiasi dettaglio benissimo come era fatto il mobile. Noi con Memphis, con Sozzas, abbiamo cominciato a fare delle foto su fondo nero, dove certe parti del mobile non erano neanche in luce, dove un po' la fantasia doveva collaborare per completare quello che si percepiva. E in qualche modo questa idea della sfilata, della luce, dell'atmosfera, del clubbing aiuta moltissimo a evocare questa cosa che è tuttora attuale. Non so, in un club noi entriamo e ci sono delle apparizioni che vediamo o non vediamo bene, ma e lo completiamo noi con uno sforzo di immaginazione, di fantasia, di desiderio, di proiezione.
Sì, sono gioiosi questi mobili. Tra l'altro io me l'aspettavo da Mendini, da Sozzas, da De Lucchi meno, però, devo dire.
No, De Lucchi era proprio uno dei...
Era la prima versione?
Per la verità De Lucchi aveva fatto prima ancora della Memphis degli oggetti, delle specie di animali domestici per oggetti, come si dice, utensili, non so, un aspirapolvere, che avevano dei colori già abbastanza sgargianti, sì, se va a cercarli sono molto molto belli.
No, perché adesso lo identifichiamo più col legno, no? Sì. Legno grezzo.
Sì, vabbè, tutti si sono evoluti, no?
Allora, se amate la fantasia, la creatività, il colore, la gioia della musica, non vi perdete questa mostra Memphis Again alla Triennale di Milano fino al 12 di giugno. Siete all'ascolto dei Girasoli a Radio Popolare, che adesso vi porta alla Fondazione Stelline, che in questo periodo ospita un'altra mostra che secondo me vale la pena di non perdere, Maria Cristina Carlini, La forza delle idee. È curata da Vittoria Cohen e si tratta di una secondo me, di una mostra molto prestigiosa che presenta nella sala del collezionista delle opere, alcune sculture di grandi dimensioni, altre insomma un po' più piccole, e poi anche negli spazi del Chiostro della Magnolia alcune, a me viene da dire installazioni, perché sono grandi sculture in ceramica, in terracotta, in ferro, per esempio gli scudi, un'installazione del 98 mai esposta, composta di tre alti pali in ferro interrotti da dei moduli policromi che sembrano proprio un totem antico. Poi c'è la chiusa, che è una sorta di omaggio a Leonardo da Vinci in legno con degli elementi d'oro. Poi c'è Filemone e Bauci, composta da due grandi dischi di legno di recupero impreziositi da rivoli, spugnature d'oro. Comunque non mi piace descrivere le opere, io vi do qualche pennellata, ma bisogna vederle, anche perché questa è una scultrice che amiamo molto, e allora siamo andati a trovarla nel suo studio, e quindi abbiamo fatto una bella conversazione con lei in mezzo alle tante tante sculture. C'è una mostra molto bella di Maria Cristina Carlini alle Stelline. Noi siamo venute a trovarla nel suo studio, che è incantevole, e sembra un altro spazio espositivo con tantissime sculture.
Troppa roba.
Senta, la forza delle idee. Le sue sculture sono qualcosa di, come dire, che lascia senza respiro, perché sembrano in un tempo sospeso, come, no?
Beh, mi fa piacere che dica questo, è quello che io vorrei. Io non amo spiegare il significato, perché il significato per ognuno è diverso, nel senso che si suscita un'emozione, ed è quello a cui io tendo, più che un concetto, un'emozione. L'emozione nasce da dei ricordi, dei sentimenti, dei profumi, delle cose un po' antiche, un po' dentro di noi.
Infatti lei dice che le sue sculture, lei vuole che siano aperte, no?
Non riesco a farle chiuse, anche quando mi metto a fare una scultura pensando di fare, non so, un cerchio o qualsiasi cosa chiuso, alla fine lo lascio aperta. Cioè deve esserci qualcosa di misterioso, che io spero che parli diversamente alle persone. Difatti quando io faccio la scultura nuova vengono magari i miei nipoti, che sono giovani, molto giovani, 15 anni, quindi, e gli dico: cosa ti sembra? Sempre cose diverse, che a me non sarebbero mai venute in mente.
E a lei questo fa piacere?
Molto, perché vuol dire che parlano in maniera differente da persona a persona, quindi vuol dire che suscitano dei pensieri, dei ricordi diversi.
Senta, lei insiste molto sul significato della materia, la materia che ha una memoria. Qual è la materia privilegiata per lei?
La terra, l'argilla, sicuramente.
Lei ha cominciato con l'argilla. A Palo Alto, vero?
A Palo Alto, sì. Ho cominciato con l'argilla, e ancora adesso è quella che io amo di più, in cui mi sento più vicina. L'argilla ha una forza, bisogna rispettarla. Non è così. Viene gente che dice: ah, crede che sia facile. Non è facile, assolutamente.
Cioè, non è facile lavorarla.
No. Si rompe, è delicata, è pesante, le ha tutte, ma per me è la materia su cui riesco di più a entrare, ecco. È malleabile, il ferro non è malleabile, il legno neanche, cioè io la terra la tocco con la mano e la plasmo con la mano, e questo per me è importante.
Poi un altro elemento che mi sembra importante è che è l'elemento della memoria, no? La materia ha una memoria, secondo lei. Lei usa anche i legni di recupero, eccetera. Perché è così importante la memoria?
Perché è quello che trasmette. Cioè la mia, la terra ha una sua memoria, in più io metto la mia. cioè la tocco, la plasmo e riesco. E così il legno di recupero ha una sua vita, è servito a qualcos'altro, sicuramente, quindi ha una sua storia. Ma io la faccio rivivere, oppure le do un significato che è mio, sempre in funzione, perché io cerco di non toccarlo più di tanto. Trovo un pezzo e cerco di lasciarlo com'è, che la sua storia continui. L'ultima volta ho fatto un portone, e il portone ha un significato enorme.
Le chiuse di Leonardo?
No, non c'è in mostra, perché è in galleria. No, era un portone molto grande, che aveva una storia in quanto dov'era. Poteva essere in un palazzo come in una stalla.
Ma lei dove l'ha trovato?
Quelli che fanno il recupero, che trovano il recupero. Quando io giro, quando vedo qualcosa che mi interessa, che può interessarmi, poi mi piace, poi magari ci metto tempo prima di capire che cosa voglio fare. Ma se vedo una cosa che mi piace, va bene, prima o poi qualcosa.
Senta, esatto, come nasce una sua opera? Perché poi, ecco, diciamo per gli ascoltatori che verranno a vedere la mostra, però è di terra, è di ferro, è di legno, le materie sono varie, no?
Sono varie, ma se lei nota il colore è sempre uguale.
È vero, colori caldi.
Quindi, non colori, il colore è il colore del ferro arrugginito, del legno vecchio, della terra che è scurita, insomma, il genere. C'è gente che confonde, non sa se è legno, se è ferro, se è terra.
Questo è vero, anche a me è capitato. Sì.
Appunto. Ma è capitato a dei critici, quindi è normale. Quindi c'è un filo conduttore con materie diverse che però, anche a mia insaputa, vanno che si assomigliano, vanno a essere molto simili. Ma per me è proprio la materia che mi spinge, se esiste una...
Cioè, ma lei ha già in mente, per esempio, origine, sembrano totem, no? Poi anche l'incontro, sono sculture di grandi dimensioni, perché lei fa quelle, diciamo, più piccole, ma poi fa anche cose molto grandi, cose che stanno anche bene in esterno, in un giardino, in una piazza, e credo che ce ne siano molte in giro nel mondo, no? Delle sue sculture.
Insomma, io vorrei di più, ma insomma...
Lei ha già l'idea, oppure... È la materia che in qualche modo...
È la materia, è anche la dimensione. Origine prima l'ho fatta piccola, non mi piaceva. Poi l'ho fatta un po' più grande, non mi piaceva. Poi l'ho fatta un po' più grande. Insomma, nascono mentre le lavoro. Io di fatti magari faccio uno schizzo, un disegno, ma poi cambio talmente tutto che butto via il disegno, non è più quello.
C'è un percorso
in pratica.
Devo
metterci le mani dentro, se no non...
Siamo nello studio di Maria Cristina Carlini, una bravissima scultrice che ha una mostra in questo periodo alla Fondazione Stellina in Corso Magenta. Ma noi curiosi volevamo approfondire il suo lavoro, le idee che ci stanno dietro, e allora siamo andati a trovarla nel suo studio. Ho visto queste grandi sculture ispirate a Castore e Polluce, poi Prometeo con la luce, eccetera. E quelle lì come nascono? Da un interesse per la mitologia?
Beh, la mitologia è sempre affascinante, anche perché è sempre presente. Se ci pensiamo alla tragedia greca, è sempre attuale. Quindi ha un significato in più, lascia anche libere le persone a interpretare. Quello che, perché è un titolo così molto astratto, che non è che spiega, non spiega, ecco. Non io, spiega. Io non amo che si spieghi.
Allora, c'è una scultura del 2015 intitolata La guerra, e sono degli elementi un po' scomposti.
È una città distrutta.
Cosa l'ha ispirata? Siamo nel 2015.
Sì, perché le guerre, cioè, non è non è che è una novità, diciamo, questa. Quindi io vedevo, mi erano rimaste impresso queste fotografie anche alla televisione, così, di queste case distrutte, e mi è venuta questa, e l'ho poi chiamata La guerra, perché per me è la guerra, sempre le stesse immagini, perché se le guarda tutte le guerre c'è sempre la casa distrutta, è così, per forza.
Senta, poi ho visto una scultura che è una specie di totem, però poi a guardarlo bene sono dei dischi di terracotta, però c'è una scala che sale.
Ecco, lei dice una scala, altri dicono un vortice, ognuno ha la sua interpretazione, okay. Capisci? Comunque è qualcosa che un movimento che sale, questo è quello che mi è venuto, che probabilmente volevo fare, perché non so
neanche. Lasso Monte Carlo simi a Fursti Mala
Aba Lama Risti Cota Stock War Instigator Rota Solci.
Andate a vedere quello che ispira a voi questa scultura e le altre, La forza delle idee, la mostra di Maria Cristina Carlini alla Fondazione Stelline in Corso Magenta 61. Nei locali interni fino al 12 giugno e le altre sculture poste in esterno nel chiostro della Magnolia fino a settembre, fino a fine settembre. Allora, sapete che a noi piace anche quando la fotografia o l'arte si fa strumento per muovere le coscienze, no? E allora ci è sembrato questo il caso. Rete Rosa, che è un'associazione contro la violenza, un'associazione di Saronno, Rete Rosa presenta la mostra Santa Rita da Cascia, protettrice delle malmaritate. L'inaugurazione sarà domenica mattina alle 11, dopo vi dico dove, a Saronno, e questa associazione che, come vi dicevo, gestisce il centro antiviolenza, presenta questa mostra ideata e curata da Luciana Ceriani con le opere di un artista, questa artista si chiama Grazia Giani e lei si è ispirata all'ex voto ed è una mostra dedicata proprio a questo problema, no? Perché Santa Rita da Cascia era la santa che si pregava per le cause impossibili. Dunque, voi capite, le malmaritate rischiano di essere trattate male o comunque di fare una vita molto molto infelice. Ma sentiamo la curatrice, l'ideatrice di questa mostra, che è anche una psicologa, la dottoressa Luciana Ceriani.
Per l'ideazione di questa mostra lo devo al lavoro dell'antropologo e giornalista Marino Gnola, che si è occupato del culto popolare di sante come appunto Santa Rita, Agata e Rosalia. Sono venuta così a conoscenza della vita di Rita da Cascia. Santa Rita, come forse magari molti di voi possono già sapere, è la paladina delle malmaritate ed è una specialista dell'impossibile. No. infatti anch'io non lo sapevo, è stata veramente una folgorazione, no? Specialista dell'impossibile e quindi praticamente ha costituito per 500 anni un luogo di ascolto delle pene di donne costrette a matrimoni non voluti, a violenze subite. Mi è parsa proprio come l'antesignana dei centri antiviolenza, come il nostro, perfetto, dove io lavoro. L'artista e arte terapeuta Grazia Giani, a cui ho affidato appunto la parte artistica di questa mostra, e studiando insieme la vita di Santa Rita e il suo santuario, la nostra scelta si è presto orientata proprio sugli ex voto e su tutte le storie che raccontano. Cosa sono gli ex voto? Gli ex voto sono degli oggetti di ringraziamento che seguono un desiderio esaudito, infatti di solito è stampigliato PGR, per grazia ricevuta. Ma la tradizione degli ex voto ha una lunghissima storia che risale fino all'epoca precristiana e occupa anche un posto importante nella storia dell'arte popolare, ma anche di quella colta. Passiamo dagli oggetti votivi anatomici realizzati in terracotta già dall'antichità greco-romana fino all'epoca cristiana, quindi passiamo dagli oggetti in terracotta, in metalli anche preziosi, fino alle tavolette tinte, spesso dipinte dalle mani naïf dei miracolati, ma anche da pregevoli artisti ingaggiati da facoltosi committenti che poi vengono ritratti proprio nell'atto dell'invocazione. Tornando a Santa Rita, famoso è l'ex voto donato nel 1961 da Yves Klein, devoto, che era un devoto alla santa a cui era stato consacrato fin da bambino.
Sì, è Yves Klein.
Sì, Yves Klein. L'ex voto rosa, blu e oro, che contiene anche sette foglietti di carta contenenti delle invocazioni a protezione della sua arte, fu riscoperto per caso nel 1980 durante i lavori di restauro del santuario. Quindi noi ci siamo inserite con le opere di Gratteggiani proprio in questa lunga tradizione popolare di racconto e di narrazione figurativa, di percorsi però salvifici, no? Che quindi da un evento traumatico attraverso l'espressione votiva di un desiderante approdano poi ad una risoluzione ritenuta prima umanamente impossibile. E Rita da Cascia ci si rivolge proprio per le cause impossibili, no? E impossibile sembra spesso alle donne anche che vittime di violenza anche solo pensare di poter uscire da una vita di violenza. Quindi noi ci siamo inserite proprio con gli ex voto, intanto per uscire dalle solite date del 25 novembre e dell'8 marzo, che sono le date canoniche in cui di solito si realizza qualche cosa e si attira l'attenzione su questo fenomeno, no? E poi appunto per spostarci sul tema della riabilitazione, no? E quindi porre l'accento proprio al tornare alla vita, sulla riabilitazione che solo è possibile se riusciamo a individuare un desiderio da invocare a sé per poterlo poi rincarnare. Infatti insieme agli ex voto verranno esposti anche abiti scultura, che sono sì gli abiti vestiti dalla santa nella sua vita, cioè la vergine, la moglie, la madre, perché lei è stata, prima di diventare una suora agostiniana, era stata sposata, quindi ha incarnato l'habitus della vergine, della moglie, della madre, e anche l'abito del desiderio, ma che sono anche gli abiti con cui ogni donna si confronta e deve fare i conti nella sua esistenza.
Allora, l'inaugurazione domenica mattina alle 11, vi dico dove, alla Sala Nevera, Casa Morandi, in Viale Santuario a Saronno. E poi la cosa carina che volevo segnalarvi era che le volontarie e le operatrici dell'associazione antiviolenza hanno realizzato 102 rose a uncinetto, una per ogni donna vittima di femminicidio perpetrato nel 2021, e queste rose saranno legate alla rete simbolo di Rete Rosa. Poi ci saranno una serie di iniziative anche nei prossimi giorni e nel prossimo weekend. Da Saronno ci spostiamo a Roma. In questi ultimi minuti li dedichiamo a Berengo Gardin, L'occhio come mestiere, una mostra ospitata per tutta l'estate al Maxi di Roma. L'hanno curata Margherita Guccione e Alessandra Mauro. Maestro del bianco e nero, della fotografia di reportage e di indagine sociale. 70 anni di carriera. Gianni Berengo Gardin, classe 1930, ha raccontato con le sue immagini l'Italia dal dopoguerra a oggi, un patrimonio visivo eccezionale. 200 fotografie tra immagini, quelle più note, quelle celebri, altre meno note e alcune completamente inedite. È un racconto dedicato all'Italia che riprende il titolo dal celebre libro del 1970 curato da Cesare Colombo, appunto intitolato L'occhio come mestiere, e si riferiva all'importanza dello sguardo, della capacità di vedere di Berengo Gardin e del suo metodo, della sua capacità fuori dal comune di raccontare il suo tempo attraverso le immagini. La mostra è curata da Margherita Guccione e da Alessandra Mauro, che abbiamo sentito.
Abbiamo deciso di fare un lungo percorso, una lunga passeggiata nell'Italia. Sono soltanto foto italiane, 200 fotografie dall'inizio del suo lavoro, quindi verso la fine degli anni 50 ad oggi, quindi sono 70 anni di fotografia.
Esatto, lavoro non facile perché 200 fotografie, ma sappiamo che ha anche fatto 200 libri, quindi sarà stata una scelta difficile.
È stata una scelta difficile, sì, però ovviamente come sempre molto bella da fare. E l'idea è di non dividerla in sezioni, non dividerla in capitoli, in temi, ma invece di mostrare queste fotografie appunto come un unico grande serpente, un'unica grande passeggiata, per mostrare esattamente il modo in cui lo sguardo si educa, in cui l'occhio diventa poco a poco, foto dopo foto, reportage dopo reportage, mestiere. E infatti proprio per questo abbiamo preso questo titolo, che è un titolo storico, perché L'occhio come mestiere era un libro del 1970 che Cesare Colombo fece con le foto, sulle foto di Gianni Berengo Gardini. Quindi, anzi, entrando nella mostra si vede subito la copertina del libro degli anni 70, e in qualche modo dunque è senz'altro un omaggio a Berengo Gardini, ma è un omaggio anche molto grande, molto sentito a Cesare Colombo. È una stagione particolare della fotografia italiana, quando appunto la fotografia di documentazione, di reportage ha dato, per così dire, il suo meglio.
E il nostro tempo è finito. I Girasoli vi dà appuntamento a sabato prossimo dalle 17.30 alle 18.30. Un caro saluto da Tiziana Ricci. E abbiamo chiuso con questa mostra di Berengo Gardini al Maxi di Roma, ma la si può vedere per tutta l'estate. Per cui magari ci torniamo anche, perché ci sono anche tante altre cose da dire. Ciao a tutti, buona serata e buon weekend.